A Parigi la coalizione dei volenterosi, fuori i mondi paralleli. Benvenuti alla nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
French President Emmanuel Macron has promised to step up support for Ukraine.
I'm here in Paris about to meet other European leaders to talk about defense and security in Ukraine.
In Gaza, hundreds of people have taken part in the largest anti-Hamas protest there since the start of the war with Israel.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, buona giornata. Ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Tale, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Asia Pesce, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare la grande attualità internazionale? 349-238-6666 per commentarlo, porre domande, X nessun luogo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Sono le 16.08 in questo esatto istante qui a Milano, le 16.08 e 5 secondi anche a Parigi, dove poche ore fa si è concluso il vertice dei volenterosi. Il nostro racconto quotidiano della grande attualità internazionale è appena iniziata la conferenza stampa a Parigi live del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha ovviamente raggiunto i 30 volenterosi. Lo sapete, sono quasi tutti paesi europei più altri paesi che non appartengono all'Unione Europea, tra cui per esempio il Canada e il Regno Unito. Che cosa è scaturito da questo incontro? Un po' l'avete sentito dal GR, un po' lo passeremo a Raggi X. La nostra sensazione è che non vi siano grossissimi passi in avanti, se non un rinnovato impegno, soprattutto franco-britannico, nel continuare a appoggiare l'Ucraina. Mentre si tiene questo vertice, fuori ci sono altri mondi paralleli con pochi punti di intersezione. Trump continua a parlare di Groenlandia e che in un modo o nell'altro sarà a stelle e strisce. Minimizza la fuga di notizie da Signal, ma Der Spiegel ne scopre altre. Per esempio che ci sono i numeri di telefono, gli accessi, le password proprio di quelli che erano presenti nel gruppo di Signal. Tanto che nei Five Eyes, che è la più grande, se volete, alleanza di intelligence di 5 enormi paesi, si inizia a sussurrare, a mormorare che non ci si possa più fidare degli Stati Uniti. Quegli Stati Uniti che una volta sostenevano sì l'Ucraina, ma che adesso mediano tra Russia e Ucraina. Quella Russia che ha già detto no a peacekeeper europei e della coalizione dei volenterosi, che pure si è riunita quest'oggi a Parigi con vari proclami, fra i quali no a stop alle sanzioni, gli aiuti militari sì, si è puntato il dito verso la Russia che, viene detto sostanzialmente, gioca a fare la pace. Una lunga prima pagina di Nessun Luogo è Lontano sarà dedicata al vertice di Parigi, poi andremo nella striscia di Gaza dove proseguono le proteste, ma dove si fa rincorrente e ormai insistente la voce di una possibile occupazione da parte di IDF. Sentiremo anche l'aspetto umanitario collegandoci in diretta con la striscia. Scaldate pure i polpastrelli, noi intanto leggiamo i dossier. Partono, come vi dicevo, dal dossier groenlandese. In particolare leggo immediatamente un messaggio di Paolo, molto acuto, Paolo da Milano, 349-238-6666. I russi non proferiscono parole sulle sparate di Trump sulla Groenlandia. Temo con sgomento che abbiano messo la questione dell'isola artica sul piatto della bilancia della trattativa ucraina. Gentile Paolo, non so se lo abbiano fatto, se lo stiano pensando, ma non vi è alcun dubbio che per loro la mossa statunitense sarebbe non pericolosa, pericolosissima, perché il circolo polare artico è il giardino ghiacciato per i russi e, come raccontiamo spesso qui in Nessun Luogo Lontano, le tensioni geopolitiche in quell'area si faranno sempre più calde, complice, perdonate il gioco semantico, il riscaldamento climatico. Complice il riscaldamento climatico, la Groenlandia potrebbe discoprire e svelare le tantissime ricchezze, che sono quelle che interessano soprattutto a Trump, oltre alla sua capacità di proiezione geografica verso l'Artico. Tanto che ci doveva essere una visita della moglie del vicepresidente statunitense J.D. Vance a una gara nazionale di slitte trainate da cani. È una tipico sport che celebra la cultura e l'unità groenlandese. Questo annuncio è stata percepita come un'escalation dal governo danese. Questo perché oltre alla moglie si sarebbero aggiunti J.D. Vance, il consigliere per la sicurezza Mike Waltz, il ministro dell'energia. Insomma, alla fine il vicepresidente ha cambiato idea, ha cambiato programma e visiterà esclusivamente la base militare statunitense a Pituffik, a nord-ovest della Groenlandia. Il Parlamento estone ha approvato un emendamento costituzionale che vieta alla minoranza russa del paese e altri residenti extracomunitari di votare alle elezioni locali. Voto finale approvato con 93 voti favorevoli e 7 contrari. L'emendamento era stato proposto in risposta alle preoccupazioni per la sicurezza relative alla guerra in Ucraina. Il primo ministro estone, Michal, ha salutato l'esito come una vittoria di tutti, scrivendolo su X. Le decisioni della nostra vita a livello locale non saranno prese dai cittadini di stati aggressori, ma decideremo da soli. Dobbiamo ricordare che quasi 80.000 cittadini russi hanno un permesso di soggiorno nell'ex Repubblica Sovietica, dove la popolazione totale è di circa 1.300.000 persone. E peraltro, particolare non irrilevante, ci sono ancora 60.000 persone che sono rimaste apolidi dopo la caduta dell'Unione Sovietica. Vi parlavo dello scandalo di Atlantic. Il presidente Trump minimizza lo scandalo di Signal, in realtà, che è diventato lo scoop di Atlantic, e le accuse di incompetenza vengono minimizzate. Difende a spada tratta tutto l'entourage di politica estera, ha detto che quelle svelate non sono informazioni davvero classificate. Tuttavia The Atlantic, lo dicevamo ieri, ha poi pubblicato, e l'abbiamo anche dato conto leggendo gli screenshot, dei dettagli che erano assolutamente molto molto precisi relativamente ai piani di attacco. Ci si mette pure uno scoop dei giornalisti investigativi tedeschi del Der Spiegel, che hanno trovato con una certa facilità online le chiavi di accesso ad alcuni di quei pezzi grossi che erano presenti proprio nella chat di Signal. Tanto che, come vi dicevo, nella descrizione di questi strani mondi paralleli che a volte sembrano non toccarsi, i Big Eyes iniziano a nutrire qualche sospetto sulla solidità del sistema di intelligence statunitense. A proposito di Stati Uniti, mercoledì una corte d'appello ha confermato il blocco temporaneo emesso da un tribunale di grado inferiore sulla deportazione di alcuni immigrati venezuelani da parte dell'amministrazione Trump. La decisione della Corte d'Appello segna una sconfitta per il presidente, che ha sostenuto che il divieto di 2 settimane sulle deportazioni imposto da quel giudice violava l'autorità dell'esecutivo di prendere decisioni in materia di sicurezza nazionale. Insomma, il dossier migratorio continuerà sicuramente. Uno dei partner, tra virgolette, di queste lunghissime operazioni è il Salvador del presidente Bukele. In Sudan, dove ieri l'esercito sudanese ha scacciato il gruppo paramilitare Rapid Support Forces dalla capitale Khartoum, davamo notizia che l'operazione militare era quasi compiuta, ha ripreso il pieno controllo sulla città quasi 2 anni dopo averla abbandonata. Siamo probabilmente, ascoltatrici e ascoltatori, a una svolta in questo sanguinosissimo conflitto, che forse è errato chiamare guerra civile, perché sostanzialmente di fronte abbiamo il capo dell'esercito regolare, le forze sudanesi, Al-Burhan, e colui che ha raccolto la benefica eredità dei Janjaweed, dei diavoli a cavallo, quindi il generale Emeti. Aggiungo preoccupazione, non vogliatemene, perché in Sud Sudan si rischia, e queste sono parole dell'ONU, una situazione simile a quella del Sudan. Già Sud Sudan, il più giovane stato al mondo, ha dichiarato la propria indipendenza nel 2011. Ebbene, cosa è accaduto? Che è stato recentemente arrestato il vicepresidente Riek Machar, rivale di lunga data del presidente Salva Kiir. Sostanzialmente questo arresto al momento sarebbe ai domicilari, tra virgolette, nel senso che la casa sarebbe attorniata dalla polizia, ma lui starebbe resistendo, riporterebbe le lancette indietro al 2018, quando si era siglato un accordo di pace tra presidente e vicepresidente. Entrambi appartengono a 2 gruppi etnici diversi che molto spesso hanno utilizzato la leva etnica proprio come invece leva politica per ottenere il potere. I nostri dossier internazionali sono fatti, spunti, notizie dai quattro angoli del globo che diventeranno le prossime puntate qui a Nessun Luogo è Lontano. Adesso iniziamo il nostro racconto, lo facciamo con questa voce.
D'abord et avant toute chose, le soutien immédiat.
Il primo obiettivo è il sostegno immediato all'Ucraina. È necessario farlo per continuare a resistere. E ho già annunciato 2 miliardi di euro supplementari di sostegno militare all'Ucraina. Sapete che fin dall'inizio la Francia ha dato aiuti che rispondono alle esigenze prioritarie dell'esercito ucraino. E abbiamo anche preparato un aiuto supplementare con missili anticarro Milan, mezzi di difesa aerea come missili Mika, che vanno a unirsi ai Mirage già consegnati. E ancora, sistemi missilistici Mistral, munizioni e droni. Abbiamo poi fatto passi in avanti nella cooperazione in materia satellitare e nell'intelligence. E infine, il nostro aiuto si completerà con la produzione di equipaggiamenti in Ucraina, grazie al partenariato con le nostre imprese della difesa.
Grazie al partenariato noué avec nos entreprises de défense.
Questa è una delle dichiarazioni, forse uno dei passaggi più interessanti di Emmanuel Macron subito dopo la conclusione del vertice dei volenterosi. Il rischio, tra mille virgolette, che all'interno della coalizione dei volenterosi si formi una mini coalizione di volenterosi un po' più volenterosi e anche un pochino più audaci. Perché dico questo? Perché la Russia ha detto, attenzione, che qualsiasi dispiegamento di forze di peacekeeping europee sono in realtà meccanismi per travestire quelle che in realtà sono atti di guerra. Andiamo a Parigi, lo facciamo in diretta con Danilo Ceccarelli, voce di Radio 24 dalla capitale francese. Danilo, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, Macron ha detto tantissime cose, anche, ha parlato anche Starmer, naturalmente, ha parlato anche il cancelliere tedesco. Sconfessami se sbaglio, mi sembrano due i punti fondamentali. Allora, da un lato c'è un no di tutti alle sanzioni, cioè stop alle sanzioni. Le sanzioni continuano, si continua a cercare di fare pressione economica sulla Russia. C'è un generale sentimento di una Russia che sembra un po' prendere in giro i partner. Dice di voler la pace, ma in realtà cambia le condizioni, vincola per esempio alcune cose all'allentamento delle sanzioni, eccetera eccetera. Dall'altra parte c'è questo ribadire da parte di Macron e Starmer di voler guidare essi stessi questa coalizione dei volenterosi, magari aumentando anche quei partenariati strategico-militari con anche l'invio di truppe lì nel caso di addestramento. Danilo.
Sì, esattamente, ci sono state, più che passi in avanti, io parlerei soprattutto di conferme che ci sono state durante questa, almeno stando a quanto è detto dal presidente Emmanuel Macron durante la conferenza stampa tenuta al termine della riunione. C'è questo riconoscimento da parte dei volenterosi della leadership franco-britannica, c'è la conferma del no al ritiro delle sanzioni alla Russia e soprattutto si torna a parlare di forza di rassicurazione. Quindi, Se vogliamo, questo intervento occidentale sul fronte dell'Ucraina è stato fortemente ridimensionato rispetto ai primi tempi, quando si evocava la possibilità di operazioni boots on the ground con militari al fronte. Parlando con l'Eliseo durante i soliti briefing che precedono o si tengono al termine di questo tipo di riunioni, emerge soprattutto prudenza. Si ricorda sempre il fatto che prima bisogna arrivare ad un cessate il fuoco, poi si discuterà delle modalità di invio di uomini. Per il semplice fatto che ancora non si hanno idee molto chiare, a mio avviso, sulle modalità e soprattutto su il contributo che potrà apportare ogni paese, che, come giustamente dicevi te, si sta formando questa coalizione dei volenterosi a due velocità. Sicuramente quella più rapida è quella quella del gruppo guidato da Francia e Regno Unito, mentre tutti gli altri insomma, sicuramente sono molto più prudenti.
Un po' più cauti, ci aggiungo, Danilo Ceccarelli, per completezza, la stessa premier italiana Giorgia Meloni da sempre ha portato avanti questa linea: se non c'è l'egida dell'ONU non se ne parla di mandare soldati sul suolo ucraino, ma sappiamo perfettamente che l'egida dell'ONU significherebbe passare dal Consiglio di Sicurezza, il che vuol dire passare dal veto russo. E quindi sostanzialmente per quello, in maniera provocatoria, abbiamo iniziato il racconto di quest'oggi, Danilo, parlando di vertice dei volenterosi e mondi paralleli che solo raramente si intersecano. Ma tant'è, la politica deve farsi trovare pronta se e quando sarà il momento. Il momento che tutti attendono, naturalmente, è una vera tregua, una vera pace. Vi faccio sentire un altro passaggio del presidente francese Emmanuel Macron.
Le premier ministre britannique et moi-même donnions mandat à nos chefs d'état-major des armées pour que l'équipe franco-britannique.
Il primo ministro britannico e io daremo mandato ai nostri capi di stato maggiore affinché un'equipe franco-britannica riceva l'incarico nei prossimi giorni di preparare, insieme ai partner ucraini, quello che sarà il nuovo esercito ucraino. Da tutti i punti di vista, per quanto riguarda le risorse marittime, la difesa di terra e quella aerea, il numero dei soldati e il tipo di armi in dotazione. Dobbiamo prepararci per affrontare un eventuale nuovo attacco russo e per disincentivarlo. Questo consentirà in seguito di approcciare i lavori di pianificazione sulla base del contributo di ogni paese membro della nostra coalizione.
Le parole del presidente francese Emmanuel Macron, l'analisi, la cronaca di Danilo Ceccarelli in diretta da Parigi, in quella Parigi dove sta parlando in questo momento Volodymyr Zelensky, risponde alle domande dei giornalisti. Andiamo a sentire se c'è un passaggio particolarmente interessante.
Going to lift the sanctions. On the contrary, we're emphasizing the continuation of the sanctions and the introduction of new packages. As far as the troop contingent is concerned, I just believe that many leaders have their own vision. That's honest. That's to the truth. There are leaders who say we don't have the right to forget about NATO, and I agree with them because this is the simplest.
Sta parlando di sanzioni, il presidente Volodymyr Zelensky ha detto, attenzione, che sollevare le sanzioni contro la Russia potrebbe essere molto molto pericoloso. In realtà la coalizione dei volenterosi all'unanimità ha deciso per non l'allentamento delle sanzioni, cosa che invece potrebbero fare gli Stati Uniti, per esempio, omaggiando quella richiesta da parte di Vladimir Putin che lega la pace sul Mar Nero all'allentamento di alcune sanzioni rispetto soprattutto ai prodotti agricoli, fertilizzanti, ma non soltanto, che arrivano dalla Russia. Torno da Danilo Ceccarelli per una domanda più, se vuoi, di sapore, come dire, grandangolare politico, perché Macron, lo sappiamo, da sempre in politica estera cerca di mettere la quinta, cerca di guidare. Hai visto una sorta di avvicinamento franco-britannico, come dire, che sembra un po' il preludio a qualcosa di più lunga durata, questa attrazione franco-britannica come se fosse, non dico un antidoto anti-Brexit, però qualcosa di un po' simile?
Ma il presidente Macron ha sempre fatto del dialogo una delle sue grandi armi e anche durante le trattative per la Brexit si è sempre dimostrato aperto alle trattative, alle discussioni, quindi questa situazione, questa congiuntura sicuramente è un'occasione per il presidente Macron di legare importanti rapporti o nuovi rapporti con il Regno Unito in chiave europea, ma ricordo che è anche un'occasione per rivedere, rifondare il rapporto franco-tedesco nell'attesa che la Germania abbia un nuovo cancelliere, sicuramente che avrà una linea sicuramente diversa da quello dell'attuale Olaf Scholz. E quindi direi che il presidente Macron sta ponendo la Francia ancora una volta al centro dei giochi europei, sì. In questa nuova ristrutturazione di alcuni assetti diplomatici e politici dell'Unione Europea.
Grazie mille, come sempre, a Danilo Ceccarelli, voce di Radio 24 dalla capitale francese, fra le altre cose. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie.
Volodymyr Zelensky sta parlando, l'America può influenzare la fine della guerra, così sta dicendo il presidente ucraino, che sta tenendo una conferenza stampa con i giornalisti subito dopo il vertice che si è chiuso dopo alcune ore, i cui risultati un po' li abbiamo riassunti assieme anche a Danilo Ceccarelli. Grossissimi passi in avanti non possono essere fatti, ascoltatrici e ascoltatori, ma per il semplice motivo che questo vertice è sostanzialmente il preludio e la preparazione a una situazione di pace che per il momento ancora non si riesce a vedere. 349-238-6666, subito dopo la borsa andremo sugli aspetti più tecnici e più militari per cercare di capire l'eventuale dislocamento come potrebbe avvenire. Vi do anche conto del fatto che già ieri Emmanuel Macron aveva annunciato un pacchetto di aiuti da 2 miliardi per l'Ucraina. E lo stesso Zelensky poc'anzi ha detto davanti ai giornalisti: guardate, avere un esercito forte è ovviamente la nostra garanzia principe di sicurezza. Da ciò anche quelle affermazioni franco-britanniche di avviare produzioni congiunte in territorio ucraino, cosa che per esempio i tedeschi fanno già con Rheinmetall dall'anno scorso. 349-238-6666. Molti messaggi che hanno a che fare in realtà con la Groenlandia, che sapete è un po' diventato il chiodo fisso di Donald Trump. Nel primo mandato chiese quanto costa che la vorrei comprare. Nel secondo mandato, con toni anche un pochino più minacciosi, ha ipotizzato persino un'occupazione militare e una presa con la forza. Ricordiamo che già c'è una base militare presente nel nord-ovest della Groenlandia stessa. La Groenlandia non è danese, quindi di interesse europeo? Sì, la Groenlandia è territorio autonomo del regno danese. Cosa cambierebbe la mossa di Trump in Groenlandia e quella di Putin nel Donbass? Così Massimo, che sostanzialmente mette sullo stesso piano due annessioni illegali, una de facto avvenuta e semi-certificata da una parte, l'altra in realtà è per il momento sulla carta. Ma Donald Trump ci ha abituato a questo stile politico di comunicazione, no? Anche le continue avanti e indietro sui dazi, a parte gli ultimi che sono devastanti, ma ci ha abituato a provocazioni e a commenti molto molto forti che non sempre hanno un seguito. Allora, ci sarebbero tanti altri messaggi al 349-238-6666. Alcune sono domande abbastanza tecniche. Allora, facciamo una cosa: andiamo a fare una piccola pausa, sentiamo i numeri della borsa e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Le deuxième élément de garantie de sécurité, ce sont les forces de réassurance.
Il secondo elemento di garanzia per la sicurezza sono le forze di sostegno che potremmo dispiegare una volta raggiunta la pace in Ucraina. Queste forze, oggetto della proposta franco-britannica di alcune settimane fa, non hanno la vocazione di essere forze di peacekeeping. Ieri ho risposto a uno dei vostri colleghi giornalisti chiarendo questo punto. Non hanno la vocazione di essere forze presenti lungo la linea di contatto. Non hanno la vocazione di essere forze che vadano a sostituirsi agli eserciti ucraini. Ma sarebbero forze messe a disposizione solo da alcuni Stati membri, perché non c'è unanimità a tal proposito. Alcuni Stati non hanno la capacità di farlo. In altri invece vige un contesto politico che lo consente e lo accorderebbe. Andrebbero a collocarsi in punti strategici identificati con gli ucraini. Si impegnerebbero a dare loro un sostegno di lunga durata. Rassicurerebbero gli europei e rappresenterebbero un deterrente rispetto a una potenziale aggressione russa.
Il presidente francese Emmanuel Macron. Detta così sembra facile. Alessandro Marrone dirige il programma Difesa, Sicurezza e Spazio di IAI. Ben trovato, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
È davvero una soluzione A, percorribile, B, realmente efficace, C, con reale deterrenza?
Allora, è con reale deterrenza se queste forze sono abbastanza numerose, abbastanza equipaggiate e con regole di ingaggio e catena di comando tale che possono fare qualcosa in uno scenario peggiore. Qual è lo scenario peggiore? Che la Russia riprenda l'offensiva sul fronte e che diciamo passi in qualche punto del fronte avanzando verso Kherson o Kharkiv o Kiev. A quel punto dovrebbero fare le forze europee? Ritirarsi, non fare niente o aiutare nel combattimento le forze ucraine? Questo va chiarito a monte, perché ci vuole una riflessione politico-militare approfondita, condivisa, chiara ed esplicita rispetto ai parlamenti nazionali, non solo sul valore simbolico di assicurazione se la pace tiene, ma su cosa fare se la pace non tiene.
Aggiungiamo l'aspetto aereo, Alessandro Marrone, perché fino a questo momento, come dire, gli Stati Uniti hanno messo il loro. Se dovesse sparire l'ombrello, il caso di dire, statunitense, gli europei, questo mini dispositivo dovrebbe per forza integrare una qualche forma di copertura aerea, perché non è che puoi mettere carri armati e truppe senza avere adeguata no, copertura aerea che Zelensky non ha in questo momento.
Assolutamente, si pone un tema enorme di mezzi di difesa aerea missilistica integrata da dispiegare per proteggere, diciamo, le bolle, il territorio dove sono presenti dove sarebbero presenti forze europee, rispetto a un ventaglio di minacce russe che vanno dai droni ai missili ipersonici che possono essere mobilitate su larga scala. Questo senza distogliere troppi assetti dalla difesa aerea missilistica del territorio dei paesi membri, quindi sì, dell'Italia, della Polonia, dei paesi baltici, e quindi questo richiede anche un aumento dei mezzi da produrre da parte europea per colmare entrambe le esigenze, quella nazionale e quella ucraina, stante che gli Stati Uniti hanno chiarito in tutti i modi che non vorranno essere in alcun modo coinvolti nella difesa di queste truppe europee in Ucraina.
Anche perché, come ironizzavamo all'inizio di questo nostro viaggio, di questo racconto a nessun luogo lontano, un po' di ironia amara, parlando di mondi paralleli, gli Stati Uniti sono passati a tutti gli effetti da sostenitori indefessi della causa ucraina a mediatori con una leggera propensione più per la causa russa che per quella ucraina. Alessandro Marone, stai con noi, lo ricordo, Difesa, Sicurezza e Spazio di IAI, Istituto Affari Internazionali, perché ieri Sergio Nava a Londra ha sentito Peter Ricketts, ex ambasciatore britannico, ex presidente della Joint Intelligence Committee con Tony Blair, è stato anche consigliere per la sicurezza di David Cameron, oggi è membro della Camera dei Lord, e fa una fotografia molto interessante di questo comitato dei volenterosi. Sentiamo insieme.
I think what we're seeing is the UK and France as Europe's two leading military powers.
Quello a cui stiamo assistendo è che il Regno Unito e la Francia, in quanto principali potenze militari europee, stanno facendo un passo in avanti per guidare i lavori su quello che l'Europa può fare nel sostegno all'Ucraina e anche sul futuro della sicurezza europea. Io non credo che si tratterà di una nuova organizzazione internazionale. Si tratta essenzialmente dei membri europei della NATO. Quindi quella che è stata soprannominata coalizione dei volenterosi e che si sta incontrando molto di frequente, e include anche Giorgia Meloni e altri, sta cercando di pensare a come i membri europei della NATO possano gestire una situazione in cui Trump pone l'America fuori dall'Europa in termini di soldati e di impegno politico. Penso che questo coincida con il rafforzamento del braccio europeo della NATO e non con una nuova organizzazione.
Il rafforzamento del braccio europeo della NATO, magari, forse, anche senza addirittura gli Stati Uniti, non è una nuova organizzazione. Alessandro Marone, sei d'accordo? È una lettura giusta?
Sì, è una lettura giusta, è molto pragmatica, molto britannica, ma è anche molto italiana, perché l'Italia parla da diversi anni di un pilastro europeo della NATO più forte, formato dai paesi membri. Tra l'altro il 95% dei cittadini dei paesi UE vive in paesi che sono anche membri della NATO, sì, quindi diciamo i due insiemi sono ampiamente sovrapposti, e appunto non serve un'altra organizzazione perché la NATO offre una struttura che i paesi europei possono utilizzare anche con una minore presenza americana. Certo, se questa presenza tendesse a zero cambierebbe le carte in tavola, certo, ma se invece si riduce senza scomparire, che è lo scenario diciamo mediano e più probabile, la NATO è funzionante anche a trazione europea. Ma bisogna chiarire che questa forza europea in Ucraina non sarebbe con egida NATO, perché gli Stati Uniti non vogliono essere coinvolti e perché la Russia non vuole una missione NATO, quindi bisogna vedere se si materializza, se sarà sotto egida ONU o di altra natura. Ma pragmaticamente la lettura è giusta, sono i paesi europei membri della NATO che cercano di organizzarsi tra loro per la sicurezza dell'Europa, con gli Stati Uniti che sono, diciamo, hanno tirato i remi in barca, ecco.
Allora, poi c'è la parte lessicale, perché Macron da forza di interposizione, da forza di peacekeeping, l'ha chiamata forza di reassurance, forza di rassicurazione, con quel dispositivo che abbiamo sentito. Il punto è che Maria Zakharova ha detto: qualsiasi presenza di truppe europee o non europee sul territorio ucraino viene considerata come un'operazione di militare travestita da peacekeeping. Quindi sostanzialmente, se aggiungo a questo il veto ONU che è automatico, perché se non c'è l'egida NATO, se non c'è questa ipotesi qua, perché la Zakharova è stata chiara, non ci può essere l'egida ONU, che è quella evocata dalla Presidente, dalla Premier, perdonatemi, Meloni, non ci può essere, perché quel voto passerebbe dal Consiglio di Sicurezza, ci sarebbe il veto russo naturalmente. A me sembra che l'opzione boots on the ground, anche con quei dispositivi più limitati, sia sostanzialmente irrealizzabile.
Allora, siamo in una fase di trattative diplomatiche molto, molto serrate, dall'esito poco prevedibile, e che 4 mesi fa con l'amministrazione Biden non sarebbero avvenute. Quindi siamo su un campo di gioco nuovo. In questo campo di gioco la Russia chiede tutto, chiede il riconoscimento dei territori occupati, chiede un limite al numero delle forze armate ucraine, sì, chiede lo stop alla fornitura di equipaggiamenti militari occidentali all'Ucraina, mette il veto su una forza europea in Ucraina, quindi chiede tutto. Bisognerà vedere quanto gli Stati Uniti terranno il punto su alcune linee rosse, per non dare tutto alla Russia, ma per dare alcune cose alla Russia e alcune all'Ucraina. In questo senso, il fatto che gli europei cerchino di mettere insieme questa forza aiuta l'Ucraina e, diciamo, manda anche un messaggio agli Stati Uniti nel dire: c'è questa carta negoziale con Putin, cioè anche voi Stati Uniti dite a Putin che deve accettare questa presenza europea sul territorio ucraino, perché mantiene un equilibrio e quindi Chiaro. Previene la ripresa del conflitto dando l'assicurazione all'Ucraina. Quindi, diciamo, non mi fermerei alla lettura giornaliera delle dichiarazioni russe, perché siamo in una fase negoziale in cui la Russia cerca di avere il 110% di quello che può ottenere. Bisognerà vedere gli Stati Uniti fino a quanto trattano.
Grazie mille. Alessandro Marrone dirige il programma Difesa, Sicurezza e Spazio di IAI, Istituto Affari Internazionali. Buona giornata, buon lavoro. Alla prossima, Alessandro. Grazie.
Prego, buon lavoro.
Dalla voce di Alessandro Marrone alla vostra, al 349-238-6666, mentre noi ci prepariamo a volare verso la striscia di Gaza, cercare di capire quanto sia percorribile, anche dal punto di vista israeliano, quell'ipotesi di occupazione permanente di IDF della striscia stessa. Le vostre parole invece. Viva la pace, Massimo da Milano. Non le sembra che questi volenterosi siano dalla parte sbagliata della storia? La diplomazia dove è finita? I politici illuminati dove sono? Qualcun altro scrive: attenzione che la presenza aerea americana non era di combattimento, ma di ricognizione intelligence, soprattutto elettronica, per early warning difensivo e localizzazione di bersagli prioritari russi. È una capacità che noi europei non possediamo se non a livelli embrionali. E qua qualcun altro scrive: quali forze franco-britanniche? Continuate a raccontare questa incredibile bufala. Se dopo la pace la Russia non le accetterà mai, è già stato detto, è solo aria fritta per far credere agli europei che contiamo ancora. L'ha appena spiegato Alessandro Marrone. Visto che la Russia ha alzato l'asticella enormemente delle richieste, dall'altra parte gli alleati di Kiev alzano a loro volta l'asticella per arrivare a un punto di compromesso, che è, diciamo, il pane quotidiano di qualsiasi contrasto, conflitto, e lo stiamo vedendo anche con la guerra dei dazi di Donald Trump. Nel frattempo sta continuando a parlare Volodymyr Zelensky. Io butto l'occhio ai network internazionali per capire se dice qualcosa di importante. Nel frattempo sentiamo come se la cava chi è la guida e poi andiamo a Gaza.
Sì.
Nessun luogo è lontano.
Because of this war, here is an example of communication for you. I, for example, with Emmanuel, I speak very quickly with him on a daily basis and with others.
Volodymyr Zelensky sta rispondendo alle domande dei giornalisti. Qua faceva riferimento nel passaggio che avete colto alla facilità con la quale riesce a comunicare col presidente francese Emmanuel Macron. Ci sentiamo quasi tutti i giorni, ha detto. Zelensky ha detto: abbiamo bisogno che gli Stati Uniti si mostrino più forti davanti alla Russia. E ha detto, a proposito dell'accordo sulle terre rare, diciamo cosiddetto accordo sulle terre rare, perché come abbiamo spiegato molte molte volte, le terre rare in Ucraina sono davvero rare, non voglio andare negli Stati Uniti a firmarlo finché gli USA continuano a cambiare i termini, ma non voglio dare neanche l'impressione che l'Ucraina lo voglia rifiutare. Allora, cambiamo tema. Come promesso, andiamo nella striscia di Gaza, perché ieri migliaia di palestinesi, sia Gaza City che Beit Lahia, siamo nel nord della striscia, sono scesi ancora in piazza per manifestare contro la guerra per un'altra giornata consecutiva. Cori contro Hamas, striscioni con la scritta contro Hamas, anche se Hamas stessa già da ieri diceva: guardate che in realtà sono manipolati, sono frasi contro Israele. Difficile, diciamo, credere a questa versione. Nel frattempo vi sono notizie di raid nella striscia, come vi dicevo, ma raid anche nel sud del Libano. Una persona è stata uccisa e un'altra ferita in un raid con droni che ha colpito un'auto nella città di Marub. Questo a riportarlo è l'agenzia di stampa, la National News Agency libanese. Siamo Marub è a 20 km dal confine, nel distretto meridionale di Tiro. Due temi. La prima, la situazione umanitaria a Gaza. Allora, Diego Regosa, Senior Emergency Coordinator di CESVI, che ci parla dalla striscia. Diego, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti, grazie mille.
Allora, ti chiedo innanzitutto una prima fotografia di quello che è il tuo punto di vista limitato. Dove ti trovi esattamente e cosa riuscite a fare nell'area in cui operate?
Allora, io mi trovo a Deir el-Bala, che è nel centro della striscia di Gaza, però abbiamo uffici anche a Gaza City con dello staff locale là. E per ora le attività riusciamo a portarle avanti, soprattutto quelli che sono le autocisterne piene di acqua per potabile da distribuire alla popolazione. E ovviamente ci sono dei challenge, perché alcune aree adesso non sono più raggiungibili e le persone si stanno ancora spostando verso altre aree sicure.
Tra le priorità, mi sembra di capire, naturalmente l'acqua, ovviamente, dico una cosa scontata e banale, il fatto che la mobilità sia preclusa soprattutto per i continui rider. Ricordiamo che la guerra è ricominciata nella striscia di Gaza. Quali altre sfide vi impone, quali limitazioni vi impone, quanto siete liberi, per dirle in altre parole, di compiere il vostro lavoro quotidianamente?
Ma la limitazione principale è il blocco degli aiuti umanitari imposto dal 2 marzo, per cui non c'è niente che entra e tutte le scorte stanno finendo di qualsiasi cosa. La farina c'è ancora per 2 o 3 giorni per le fornerie finanziate dal WFP, gli altri beni essenziali sono limitati, e poi ovviamente per quanto riguarda i servizi di acqua che noi facciamo, tantissimi pozzi sono stati danneggiati dalla guerra oppure sono in zone non accessibili.
La voce di Diego Regosa, Senior Emergency Coordinator di CESVI, che ci parla della striscia di Gaza. Striscia di Gaza che ha visto manifestazioni straordinarie, lo dico nel senso più letterale, etimologico del termine, quando da alcuni giorni alcune centinaia, se non in alcuni casi migliaia di manifestanti in varie località della striscia stanno inneggiando contro Hamas. Che sensazione avete voi dal vostro osservatorio?
Beh, allora, sostanzialmente in generale la popolazione non ce la fa più, perché sono profughi in continuazione, quindi non c'è un luogo sicuro dove poter andare, e sono stanchi della guerra prima di tutto, quindi ovviamente sono stanchi di chi causa la guerra da entrambi i lati.
Certo. Stiamo in questi drammatici mesi raccontando alcune delle possibilità, degli scenari possibili. Una è stata evocata dallo stesso presidente Trump, il fatto che vi possa essere un'evacuazione forzata dei Gazawi. Quanto i Gazawi, con i quali avete a che fare, sono spaventati dall'idea di essere costretti a lasciare la loro terra, Diego?
Allora, i Gazawi sostanzialmente, bisogna capire che per la loro storia, che tutti conosciamo, sì, il loro punto di identità forte è la terra, quindi lasciare quell'unico pezzo, anche se sono delle macerie su cui mettono una tenda, loro rimarranno. Probabilmente una quota della popolazione, quelli più giovani che hanno una speranza di creare un qualcosa per il futuro, potrebbe anche accettare di andare a cercare fortuna altrove, però quelli della mezza età in su non andranno mai via probabilmente.
Grazie mille Diego Regosa, Senior Emergency Coordinator per CESVI, in diretta dalla striscia. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie mille a voi.
Messaggi al 349-238-6666. Ci vado magari in chiusura di trasmissione, perché prima voglio farvi sentire un'altra voce, che è quella di Adi Schwartz, Misgav Center for National Security and Zionist Strategy. L'ha raggiunto il nostro Andrea Macchioni, perché nei giorni scorsi, e ne abbiamo chiesto conto a ieri per esempio a un giornalista di Più972, un magazine progressista israeliano, questa volta un think tank conservatore, il Misgav Center, dell'ipotesi che circola in ambienti militari, ripresa da grossi giornali internazionali, di un'occupazione militare della striscia di Gaza, il che significherebbe sostanzialmente far tornare indietro le lancette dell'orologio di parecchi anni. Sentite cosa risponde.
So the Israeli government decided right after October 7th that the war has
Subito dopo il 7 ottobre, il governo israeliano ha stabilito gli obiettivi precisi della guerra.
che sono smantellare le capacità militari di Hamas, distruggere le capacità governative dell'organizzazione, riportare a casa tutti gli ostaggi e infine assicurarsi che la striscia di Gaza smetta di rappresentare una minaccia per Israele. Ora, dopo quasi un anno e mezzo dal 7 ottobre, questi obiettivi non sono stati raggiunti. E visto il tentativo di genocidio che i palestinesi hanno commesso contro lo Stato di Israele, il governo ha deciso che vuole arrivare fino in fondo. Avendo in mente questo contesto generale, possiamo dire che Hamas ha una scelta: lasciare la striscia di Gaza volontariamente. La leadership dell'organizzazione può andarsene, liberando tutti gli ostaggi, e in quel caso non ci sarà bisogno di portare avanti il conflitto. Questa sarebbe la soluzione auspicabile da tutti, ma per ora sembra che Hamas non sia disposta a lasciare il potere e men che meno a liberare gli ostaggi. A questo punto penso che l'esercito israeliano non avrà altra scelta se non quella di continuare la guerra. Come evolveranno le operazioni militari? Questo non lo so e credo che nessuno possa dirlo con esattezza. Ma sicuramente lo scopo della guerra è il raggiungimento di tutti gli obiettivi. Ora, per quanto riguarda la questione degli insediamenti, penso che questo non sia un tema di discussione. Non è questo il caso. Nuovi insediamenti israeliani non fanno parte degli obiettivi della guerra che il governo e l'esercito israeliano stanno cercando di realizzare. Non fa parte del piano.
Questi dettagli in più di quel piano che era stato rivelato dal Financial Times, dal Washington Post, dal Wall Street Journal, c'è un piano già pronto sui tavoli dello Stato Maggiore del IDF di una invasione totale della striscia di Gaza e di un'occupazione militare. Sapete che poi gli scenari sono tanti, sono complessi, perché da una parte c'era il piano di Donald Trump, la famosa Costa Azzurra, dall'altra parte si lavorava a un ufficio per l'espatrio volontario, dall'altra parte si parlava di deportazione forzata, dall'altra parte la Lega Araba invece aveva fatto un piano piano Trump per cercare di bilanciare, respinto al mittente da Israele e Stati Uniti. E giusto nella puntata di ieri vi raccontavamo di come anche la situazione in Cisgiordania, in West Bank, territori occupati, fosse particolarmente complessa. E ce ne dava conto il reporter di Più972. Come promesso in chiusura, vado ai vostri messaggi al 349-238-6666. Qualcuno fa un plauso ai palestinesi stanchi da israeliani di Hamas, per la prima volta cominciano a protestare contro Hamas, forza, scrive un ascoltatore. Qualcun altro va sulla guerra dei dazi: questa guerra commerciale sarà un massacro per l'economia mondiale, un massacro per l'inflazione, un trionfo per la deflazione. La Russia ha calpestato ogni regola internazionale, ma noi invece ci poniamo il problema di regole che non ci sono più, così Giuseppe da Milano, che sostanzialmente denuncia che cosa? Una timidezza, un doppio pesismo da parte di coalizione dei volonterosi e Russia stessa. Qualcuno potrebbe dire che la coalizione dei volonterosi e l'Europa rispetta il diritto internazionale, e quindi a questo punto è chiaro che il rapporto è asimmetrico. Sempre 349-238-6666, boots on the ground sono necessari, ovviamente dovranno avere armamenti e regole di ingaggio difensive con assoluta copertura aerea. Una no-fly zone va istituita, era esattamente il senso della domanda che faceva Alessandro Marrone quando parlavo di copertura aerea, che era soprattutto statunitense. Ha ragione l'altro ascoltatore quando aggiungeva, attenzione, che è una copertura soprattutto di intelligence, perché non è che c'erano i caccia americani che sorvolavano il cielo ucraino. Detto ciò, ripeto ancora una volta, ho la sensazione che questo vertice sezione personalissima, quindi la prendete e la buttate nel cestino, si stia trasformando in un gigantesco laboratorio. Un laboratorio in cui alcuni attori europei, più altri non europei, stanno imparando e stanno cercando di mettere in pratica, stanno ipotizzando che cosa diventerà l'Unione Europea senza l'ombrello americano, anche nella pratica, e si stanno esercitando a speculare su come continuare ad aiutare l'Ucraina una volta che ormai gli americani hanno detto che, insomma, non interessa più il supporto incondizionato. Tempo scaduto, vi ricordo quello che ci guida più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo, e darvi appuntamento per domani alle 16, se volete. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivore et de carnivore.
Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être